penso che prima ci siamo tutti, no? Dunque magari vado avanti fino alle 5:15, però sono 10 minuti soliti di pausa e poi riprendiamo, okay? Anche perché se no dopo con la discussione eccetera rischiamo di andare troppo lungo. Allora, oggi abbiamo visto che di sicuro rispetto a quello che possiamo chiamare il lavoro del pensare, quello del nostro io può al limite presentarsi come una parte. Sicuramente non riesce questo nostro io a totalizzare la realtà. E di nuovo si potrebbe adoperare una bella immagine di Nietzsche quando lui sostiene che la natura ha preso questa scimmia un po' arrogante, l'ha sbattuta in una stanza che si chiama coscienza, e quindi questa scimmia, che saremmo noi uomini, guarda dal buco della serratura sul mondo e pensa che quello che accade nel mondo, nel senso che lui vede accadere tutto questo da questo punto di vista, come sia tutto il mondo, mentre non sa di essere chiuso in questa stanzetta e di conseguenza di non vedere per esempio quello che gli accade alle spalle, perché alle spalle di questa sua stanza capitano delle cose che lui non vede. Noi abbiamo cioè in realtà soltanto dei sintomi che ci fanno capire che non siamo capaci di totalizzare la realtà. E quindi abbiamo soltanto dei riscontri molto indiretti. Ad esempio, dice Freud, quando parliamo dei lapsus, quando parliamo degli atti mancati, eccetera. Ma questo rumore... A proposito di interferenze...
Anche stamattina a messa faceva la stessa cosa. Pensavo fosse il mio cellulare, la spendo come.
Sì, però anche
la spendo mi
vediamo.
Però possiamo fare una cosa ancora migliore, magari tenerlo lontano dai. No, non c'entra. Vediamo.
Guarda, avete una bella voce.
Sì, una bella voce, ma è difficilissimo parlare con questa roba che tanto va.
No, dico senza parlare.
Sì, ma non è quello il problema.
Vabbè, vediamo.
Così anche il professore non deve fare il suo giugno. Le ultime file rischiano di essere escluse dall'ascolto. Senza microfono, sì. Veniamo davanti. No?
Quindi noi abbiamo soltanto sintomi, nel senso che non abbiamo una teoria esaustiva sulle cose. Questo vuol dire che ogni tanto qualcosa spunta fuori e ci fa capire che la coerenza, che a noi sembra l'unico ordine possibile, è in realtà quel particolare ordine vigente, non è l'unico possibile. Naturalmente gli esempi che si potrebbero fare sono infiniti, uno di quelli che fa Freud, su se stesso addirittura, e quando non riusciva a ricordare il nome di quel minuscolo stato sulla riviera che ha per capitale Monte Carlo. Come si chiama questo stato, no? E allora gli vengono in mente rapidamente Monte Carlo, appunto, poi Piemonte, poi Albania, e subito corregge Albania con Montenegro, e dice Montenegro, probabilmente questo dipende dal fatto che l'una richiama l'altra, ma anche perché c'è un'inversione sul piano cromatico, no? Montenegro e Albania, Albus vuol dire bianco, quindi evidentemente c'è stata questa rimozione implicita, lui voleva dire Montenegro e invece ha scritto Albania. E quindi si accorge che in realtà tutti questi termini, Montenegro, Monte Carlo, Piemonte, hanno, e poi Montevideo, hanno la caratteristica di avere dentro un mo, per cui lui isola in questi termini quello che hanno di comune mo, e in effetti mo è il modo in cui comincia Monaco, che è quello che gli mancava. Il fatto che a lui venissero suggerite una certa serie di rappresentazioni che in qualche modo contenevano la risposta che stava cercando, ma in realtà rimuovendola al contempo, significa evidentemente che quello che affiora coscienza è soltanto il risultato di una serie di interferenze. E quindi la nostra coscienza dipende da una serie di faglie, il cui ordine, per fare una battuta che Freud fa nella sua lingua e che noi possiamo utilmente tradurre nella nostra, l'ordine e la concatenazione a cui siamo abituati è qualcosa di molto coscienzioso, cioè dipende dalla nostra coscienza, e quindi la nostra coscienza fa in modo che, per esempio, non sia troppo turpe, non sia troppo difforme, ma sia sostanzialmente uniformato e tutto sommato coerente con alcuni vincoli etici. Ora, in realtà, dice Freud, non c'è nessun vincolo effettivo quando noi scendiamo nelle profondità, e cioè quando noi cessiamo di pensare che la coscienza sia l'unica cosa che esiste. Anzi, le immagini che salgono verso la coscienza e che poi la coscienza provvede opportunamente a filtrare sono un vero inferno. Un vero inferno, cioè è un inferno in cui può capitare qualunque cosa a prescindere da qualsiasi vincolo etico, e cioè qualcosa in cui io posso evidentemente anche sognare appunto di uccidere mio padre tanto quanto di stare con mia madre, e tutto quello che invece è l'ordine a cui siamo abituati è un ordine dato evidentemente da tutta una serie di rimozioni e di repressioni sociali che hanno concatenato così e non altrimenti il nostro modo di vivere. Ma questo senza che noi possiamo pretendere che questo modo di vivere sia quello autentico, è soltanto quello a cui siamo abituati, potremmo dire un certo ordine. Un certo ordine, intendendo con questo certo un doppio significato, cioè questo e non un altro, e quindi in quanto molto frequentato questo e non un altro, diventa certo. Cioè diventa esattamente quello che tutti noi ci aspettiamo. Ma non perché abbia intrinsecamente una qualità maggiore o superiore agli altri ordini possibili. Semplicemente abbiamo cominciato a frequentare quel certo e non quell'altro. O meglio, e non tutti gli altri possibili. Poi uno può riflettere anche su quali potessero essere gli ulteriori possibili. Però è chiaro che se noi fossimo in un sistema, per esempio, matriarcale e non patriarcale, per esempio qualcosa come il complesso di Edipo funzionerebbe in maniera un po' diversa. Anzi, come sapete probabilmente, il mito di Edipo è probabilmente uno di quei miti che si pone proprio a cesura tra due epoche, cioè segnala in realtà una grande discontinuità storica. Quella discontinuità nella quale, per impossessarsi di una città e quindi di un'intera linearità, il vertice a cui puntare non è più la madre, ma è il padre. Ma se c'è bisogno di dirlo questo, vuol dire che non è sempre stato così. Cioè questo mito innesca anche una fase storica nuova. Cioè se c'è bisogno di dirlo che per conquistare la città non devi soltanto stare con la linea della madre, ma devi innanzitutto aver ucciso il padre perché è lui che ha per primo diritto, e questo vuol dire che sta cambiando qualcosa nell'ordine di ereditarietà del potere, per esempio. Ed è chiaro che se invece fossimo in una società patriarcale, il complesso funzionerebbe magari, ma con delle opportune correzioni. Se in ulteriore, questo non è l'unico modo possibile di ordinare la nostra società. E quindi appunto la rimozione, ci dice Freud, è quella cosa che accade senza consapevolezza, ma che ha una energia tale che continua a lavorare. Non è che questa cosa in quanto è rimossa è sepolta, in quanto rimosso non è affiorata coscienza, esattamente come le correnti sotterranee di questo lago non è che affiorano per definizione in superficie, ma il fatto che poi la superficie si presenti in quel modo dipende esattamente dal gioco delle correnti sottostanti. E quindi non è che noi abbiamo represso una di quelle correnti impedendole di salire in superficie, con questo avendo guadagnato che non ci disturbi più. No, l'ordine che abbiamo guadagnato dipende esattamente da quella repressione. E quindi quella repressione è effettivamente attiva. Ha una sua efficacia, lavora in qualche modo. Da questo punto di vista è molto significativo che Freud ci parli di un lavoro, per esempio, onirico, e più in generale di un lavoro dell'inconscio. È molto significativo che in queste espressioni noi ci riferiamo sempre alla parola lavoro. Cioè il lavoro è qualcosa che innanzitutto produce degli effetti. Che questi effetti poi siano anche in parte rappresentativi della stessa attività lavoratrice, questo può essere, questo capita per esempio nel caso della coscienza. Nel caso della coscienza noi ci rappresentiamo noi stessi, quindi la rappresentazione è qualcosa di importante. Ma il lavoro non è necessitato a rappresentare, il lavoro semplicemente produce. E questa, come dire, non è una cosa che accade soltanto con la nostra coscienza. Questa è una cosa che, per esempio, da un punto di vista matematico trova un suo perfetto parallelismo in quello che fa un algoritmo. Un algoritmo non ha nessuna pretesa di rappresentare qualche cosa, però produce dei risultati. E naturalmente è chiaro che a questo lavoro onirico, dice Freud, si affianca un altro lavoro, e cioè quello che prova a ritradurre il sogno in linguaggio, e cioè riportare il linguaggio, diciamo, il linguaggio del sogno a un linguaggio che sia in qualche modo interpretabile. Cioè si tratta di un'operazione sostanzialmente di traduzione. È ovvio che quindi già Freud sa perfettamente che quel lavoro non sarà mai capace di totalizzare. Per quanto noi ci possiamo impegnare in una traduzione, sappiamo benissimo che qualsiasi traduzione non riuscirà mai a rendere esattamente quello che è l'originale. Questo non implica il fatto che la traduzione sia per forza una somma di equivoci. Perché io, se prendessi la traduzione in generale, dicessi: se traduco parola per parola, di sicuro ogni parola è un equivoco rispetto all'altra, perché non ho in italiano nessun corrispettivo di un certo termine greco, per esempio, quindi io tutte le volte sbaglio un pochino, no? Faccio delle operazioni di distorsione rispetto al testo originale. Quello che posso sperare di fare è che nel complesso della frase, poi magari dell'opera, riesco a rendere un'idea abbastanza simile all'opera che sto traducendo. Ma posso dare un'idea globale sulla base dell'intera opera, non certamente sulla base dei singoli frammenti. E in ogni caso, probabilmente mi avvicinerò comunque poco all'originale. Infatti Freud paragona quest'opera di traduzione, che mai sarà compiuta, che mai sarà completa, a una opera di traduzione non di un testo, nemmeno di un testo greco che noi traduciamo in italiano, un testo inglese che noi traduciamo in francese. Ne parla come se si trattasse della traduzione in realtà di un testo scritto in una lingua geroglifica. Perché? Perché il problema in realtà, da questo punto di vista, è proprio strutturale nel geroglifico, cioè ci aiuta di più a capire questa immagine. Non è soltanto una lingua da tradurre, ma è un sistema di segni che non si basa, potremmo dire, sullo stesso rapporto tra significante e significato con il quale noi usiamo la nostra lingua. Per cui noi diciamo casa e questa parola fatta da una serie di lettere, C-A-S-A, ha un significato preciso e ben determinato. E univocamente determinato. Naturalmente le singole lettere C-A-S-A non hanno niente a che fare con la casa, ma messe insieme fanno esattamente quella cosa. Un geroglifico invece è tipicamente polisemico in ogni sua espressione. per cui ogni sua espressione ha più significati. Cioè potremmo dire, abbiamo voglia di trovare delle stelle di Rosetta che fondamentalmente ci permettano poi di dire qual è l'equivalente in un linguaggio alfabetico di un linguaggio geroglifico. In realtà non riusciremo mai a tradurre un linguaggio geroglifico in un linguaggio alfabetico, ma non per incapacità nostra, ma perché il linguaggio geroglifico parte dall'idea che quei segni non debbano essere univocamente determinanti qualcosa, sono piuttosto una serie di significati. E quindi se io li voglio poi tradurre in una lingua che invece fa del suo cardine il determinare univocamente, per forza, strutturalmente, non ce la farò. È lo stesso problema che abbiamo quando noi, guarda caso, proviamo a dire qual è il significato di un'immagine. C'è per esempio una bella litografia di fronte alla quale si trova Goethe, di un vecchio che sembra scaldarsi attorno al fuoco mentre parla con una donna. E questo vecchio in realtà fa così, con le mani, no? E qui c'è un fuoco, mentre dalla parte opposta del tavolo c'è questa donna. E Goethe dice, normalmente questa incisione viene commentata con Pietro che si spaventa, no? O meglio, no, Pietro che si scalda le mani al fuoco mentre discute con la serva, no? Nel famoso episodio in cui la serva lo riconosce. Ah sì? E perché non potrebbe essere Socrate che è turbato dai discorsi di Ottima, di Mantinea, e quindi fa così? Che ne sappiamo noi che quella immagine abbia quel determinato significato o quell'altro? La nostra pretesa che ci sia un solo significato dipende in realtà dalla struttura della nostra coscienza, che si è fissata su un determinato tipo di linguaggio e su un linguaggio che nello specifico è un linguaggio alfabetico, tra l'altro. E quindi noi abbiamo l'esigenza di tradurla in quella specifica maniera. Ma di per sé, quando si sogna, è chiarissimo che non è l'io a sognare. Non sono io che ho fatto quel sogno. Anzi, sarebbe una buona domanda chiedersi chi in effetti sogna, perché trovare questo soggetto non è così banale, evidentemente, no? Non stiamo sognando noi, ma sta sognando qualcosa che, dice Freud, non riconosce nessun vincolo etico, non riconosce nessun vincolo temporale, molto spesso non riconosce nessun vincolo neanche rispetto a quella struttura che per noi è determinante e che comunemente chiamiamo negazione. Per cui normalmente diciamo, questo libro non è questo microfono, il dente non è un padre, mentre invece nel sogno finisce proprio che appunto un dente che fa male, che quindi è da estrarre, è un padre da ammazzare. Quindi una cosa consueta per cui noi siamo abituati a dire che questo ente non è quest'altro, nell'ambito del sogno non è così scontato, non possiamo dare per scontato che ci sia questa dinamica. E cioè, di nuovo, il materiale onirico con il quale noi abbiamo a che fare non ha nessuna esigenza e nessun imperativo di rappresentare qualcosa. Siamo noi che inevitabilmente, dovendolo leggere in qualche modo, siamo obbligati a dire, beh, qualcosa vorrà dire. In realtà non è necessario che voglia dire qualcosa, dice, cioè nel senso di produce, non produce qualcosa, cioè qualcosa che possa determinare perfettamente. È per questo che dicevamo anche oggi, stamattina, non è che qui sia in gioco la mia volontà. Certo che la coscienza ha una sua volontà e sa dominare una parte della sua volontà, ma non è che la volontà che ci sia in gioco in un sogno e più in generale nel nostro modo di, tra virgolette, funzionare sia soltanto da attribuire all'io. Se volessimo dirla con Nietzsche, ogni più piccola particella dell'universo vuole, tra parentesi di più. Ogni più piccola particella, quindi ogni più piccola particella in realtà ha volontà. E quindi è chiaro che l'io, in quanto è qualcosa di particolarmente potente, tra l'altro, perché sa evidentemente rappresentarsi, questo potenzia ulteriormente la sua capacità, è qualcosa che vuole, e vuole in maniera anche molto potente, ma non è che è tutta la volontà che c'è in gioco. un autore che è molto importante anche per Freud, cioè Schopenhauer, diceva esattamente questo. Perché noi non siamo soltanto volontà ma anche rappresentazione? Perché la volontà ha capito che se riesce a rappresentarsi, questo è un modo per potenziarsi. E quindi pratica la rappresentazione, perché la rappresentazione è la potenza. Cioè, se io in altri termini riesco a pensare facendomi oggetto delle cose, queste cose io riesco a dominarle meglio. Questo mi potenzia, mi gratifica e quindi io insisto in quella pratica. Buona parte della nostra poesia è questo, no? Quando Hegel dice cosa sa fare a Shakespeare più di tutto? Beh, sa dare parole al dolore e più in generale a qualsiasi altro sentimento, no? E quindi se io do parole al dolore o all'ira, queste parole sono il modo in cui io le oggettivo, in cui io le rappresento, cioè le stacco da me, mi faccio una rappresentazione e quindi quelle cose non sono più una cosa che mi invade totalmente, ma è qualcosa che io ho staccato da me stesso e con il quale posso cominciare a trattare. Ma sarebbe illusorio pensare che io a questo punto, essendomi rappresentato la cosa, avendola svolta in parole, me ne sono liberato totalmente e finalmente la domino in maniera compiuta. Perché per esempio può emergere sempre un lapsus, può emergere sempre qualcosa che fa saltare la concatenazione che io ho voluto. Proprio perché quella concatenazione è soltanto voluta da me. Quindi appunto nell'introduzione alla psicoanalisi si dice in maniera chiarissima che l'ess non conosce giudizi personali. E nulla nell'ex corrisponde a esigenze di carattere, dicevamo, temporale o persino alla negazione. Non c'è nessuna corrispondenza. Per chiarire in che senso la nostra psiche opera, cercando comunque di risolvere anche l'irrisolvibile, cioè cercando comunque di dominare anche ciò che non dominerà mai, perché sa perfettamente di non dominare mai, Freud cita uno dei Fliegende Blätter di Oberland, in cui dice: c'è un anatro che percorre sul suo cammello uno stretto sentiero scavato in una ripida parete rocciosa. A una svolta del cammino si vede improvvisamente di fronte un leone che si prepara a spiccare il salto, cioè balzargli addosso per sbranarlo. Non vede alcuna via di scampo l'arabo sul cammello. Da una parte la parete verticale, dall'altra l'abisso. Voltarsi e fuggire è impossibile. Cioè leone, non puoi voltare perché dice il precipizio. Si dà per spacciato, ma non così l'animale, il cammello. Esso fa con il suo cavaliere un balzo nell'abisso. E al leone non resta che rimanere a guardare. Perché? Perché, dice Freud, è come se noi qui stessimo di fatto registrando, non possiamo fare altro, una sorta di saggezza animale che va molto oltre quella dell'io. Cioè se l'io a un certo punto si trovasse di fronte alla sua limitatezza, dovrebbe, seriamente e molto genuinamente ammettere che il destino è più forte di lui e quindi soccombere adesso. L'episodio tragico. La tragedia ci parla di questo, no? I grandi eroi cosa fanno? No? Soccombono con enorme dignità e nella più perfetta libertà al destino. Per cui Edipo dice: io ho la colpa, sono colpevole, non posso dire di no, al di là della responsabilità, che è un concetto troppo moderno per farlo rientrare qui oggi. Il fatto che Edipo sia un po' meno colpevole perché non sapeva di fare quello che stava facendo a un greco non interessava a nulla. È colpevole in quanto proprio uomo, in quanto porta addosso la sua colpa. E però Edipo, di fronte a questa necessità che va condannato in questo modo, non solo accetta di essere colpevole, ma si dà lui stesso la pena, cioè l'accetta. E in questo senso si rende perfettamente libero, perché con un atto perfettamente libero non è che si uccide, ma si acceca, cioè si adegua perfettamente al destino, cioè dice: io effettivamente nei confronti del destino sono cieco e mi accetto.
Ma ecco. Questo accettarsi vuol dire anche accettarsi, perché a me è venuto questa assonanza avevo fatto due volte accettarsi e non accecarsi.
No, no.
E allora, però mi dico, che senso ha questo accettarsi al posto di accecarsi?
Beh, diciamo, l'accecarsi di e di, o se vogliamo, è anche un accettare il suo destino. Ma non è un accettarlo passivamente.
No.
È un accettarlo con estrema...
Accettare la sua umanità.
Sì. In maniera estremamente attiva, cioè lui in quel momento.
E in questo senso diventa cammello.
Potrebbe, sì, diciamo, il problema qual è? Che in realtà in quel modo però soccombi. È chiaro che sei cieco. L'animale non accetta di essere cieco. L'animale salta.
Sì, e non sappiamo cosa sarà. L'animale andrà a vivere un qualcosa che non è possibile.
No, 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 l'animale salta nell'abisso.
Sì, e diventa acqua, diciamo. No.
Diciamo, è il modo con cui la nostra psiche risolve il problema in un modo che a Dio non è dato. Cioè l'animale non si accecherebbe mai.
Sì.
L'animale di fronte a questa cosa continua a vivere, perché ha innanzitutto una sua saggezza animale che gli dice devo continuare a vederci, anche se mi sono accorto di essere cieco. Forse proprio questo, no, ciò di cui parlavamo, per cui bisogna smettere di elaborare il lutto, no, di questa ineffabilità e comunque saperci fare, no, con il vuoto. Ecco, il cammello ci sa fare con il vuoto in maniera che in realtà, secondo me, è molto diversa dal modo in cui ci sa fare il lupo.
Sì.
Paradossalmente questo potrebbe essere la traccia per un corso su Rilke. Un corso su Rainer Maria Rilke, grandissimo poeta, ma a suo modo grande pensatore, che effettivamente si muove esattamente su questi temi e su queste figure, no? Il vuoto. In un certo senso la necessità del vuoto, la necessità di riconoscersi nel vuoto. Il riconoscimento del fatto che lo sguardo dell'animale è esattamente ciò che ci è negato, in definitiva, no? L'animale vede sempre l'aperto, l'animale può anche essere pieno del senso della morte, ma non la conosce sostanzialmente, e quindi comunque continua a vivere finché vive. Vabbè, ma comunque adesso lasciamo che prosegua Francesco.
Quindi potremmo dire c'è una saggezza animale che la nostra psiche è tranquillamente in grado di praticare, per cui di fronte a un ostacolo impossibile da risolvere, potremmo dire così, logicamente, con le risorse del nostro io, noi lo risolviamo in un altro modo. Ma questo significa naturalmente che l'io, ovviamente, ancora una volta, non ha il potere su tutto ciò che produce, tra le altre cose, anche quell'io stesso di cui stiamo parlando. E da certi punti di vista, per fortuna, perché è in questo modo che riesce in realtà a superare cose che di per sé, attingendo soltanto alle sue capacità, non riuscirebbe a superare. Nell'introduzione alla psicanalisi, Freud dice che se dovessimo provare a tracciare in sedicesimi quella che è stata probabilmente l'evoluzione del nostro modo di pensare, dovremmo arrivare a dire che a un certo punto l'ess ha autorizzato qualcosa che chiamiamo il pensiero, intendendo il pensiero come qualcosa di estremamente legato alla coscienza, cioè un pensiero che sia consapevole, ha autorizzato il pensiero a insediarsi tra quello che è il bisogno e quello che è l'azione. In questo modo, dice Freud, è stato detronizzato ciò che noi chiamiamo il principio di piacere ed è entrato in campo invece quel pensiero che naturalmente per riuscire a gestire i nostri bisogni deve anche in qualche momento reprimerli, deve anche in qualche momento distorcerli, perché altrimenti ne sarebbe, no, pienamente pervaso. Questo è in realtà l'unico elemento decisivo che modifica il sistema del nostro ragionamento. Prima noi siamo pulsione e quindi non c'è quasi nessun diaframma tra il bisogno e l'azione. Ad un certo momento c'è qualcuno che si occupa di mediare le cose. Ed è questa la nostra coscienza, il nostro ragionamento. Naturalmente questo implica che c'è un intrinseco dualismo, no? Da un lato le nostre pulsioni e dall'altro la loro repressione, che magari serve proprio per soddisfarle sul lungo termine, però non sul breve, evidentemente.
L'ess, come definiamo l'ess?
L'ess, appunto, l'ess è qualcosa che non conosce in realtà la repressione. Non viene da lui la repressione. Cioè l'ess è in realtà il, come dire, quel pronome che in tedesco indica esso e non, cioè un neutro, no? E non qualcosa che quindi io posso aver identificato. Potremmo dire, per rimanere alle metafore di oggi, che l'ess è di nuovo una di quelle immagini di nulla con cui noi pensiamo di parlare di quel nulla che in realtà non riusciremo mai a immaginare. Perché in definitiva la stessa distinzione che noi possiamo fare tra l'io e l'ex è a sua volta una rappresentazione dell'io che di fronte a questo altro prova a rappresentarselo. Ma in realtà anche questo modo di vedere l'altro è una rappresentazione non dell'io, ma esattamente di quel nulla di cui stavamo parlando, cioè di quell'inattingibile di cui stavamo parlando. Perché è chiaro che a questo punto, una volta che io l'ho chiamato così, ho prodotto qualcosa. E oltre ad aver prodotto l'ess, ho prodotto anche una serie di altre cose, per cui l'io adesso si sa essere, per esempio, normalmente in controcanto rispetto a un ess.
Sì. E forse...
Gli energi sono tanti positivi che non sappiamo più come andare avanti.
Ma penso che sia un'esperienza abbastanza comune questa, no? Che noi siamo spezzettati in tante parti.
Scusate, intervengo a questo proposito, forse può essere utile, ma per alcuni versi forse uno dei luoghi dove Freud è apparentemente meno chiaro, in realtà più decisivamente completo nel discorso sull'ess, è quello di una frase che è diventata anche famosa, forse proprio anche per la sua apparente enigmaticità. Dove Freud dice wo es war so ich werden, cioè dove es era, io deve avvenire. Non io devo avvenire, io deve avvenire. Questo cosa vuol dire? Che l'essere l'uomo dove l'io avviene, ma da quando in un certo senso l'io vi è avvenuto, l'essere è in qualche modo cancellato, per meglio dire, non c'è mai stato. Cioè dal momento in cui c'è l'io, l'ess non c'è. Cioè non c'è la possibilità di una mediazione, per così dire, tra l'io e l'ess, no? L'ess conseguentemente è in ogni caso quella cosa nella quale ritroveremo tutta una serie di propagine di senso che vanno in qualche modo al di là della strutturazione del nostro io. Ora, per quanto riguarda lo spezzettamento, l'io è una cosa, lo si potrà vedere anche andando avanti, e questo ciò che la psicanalisi mette in evidenza, che viene in qualche modo prodotta non senza l'impegno di una forza e di una costrizione. Il bambino si avverte come corpo mobile, per usare il termine francese caro Lacan, un corpo fatto a pezzi. Poi a un certo momento viene indotto a riconoscersi all'interno di una struttura in forma umana che verrà addestrato a riconoscere come io. Tutta una tematica filosofica di taglio francese che insiste sul termine io e un altro, da un certo punto di vista, in un certo senso potrebbe radicarsi proprio in questa situazione. Quella cosa che io chiamo io è qualcosa che viene da fuori. si è insediato in me. A un certo momento io, di fronte allo specchio, dico io. Ma quella cosa che indico come io è una cosa fuori di me. E occorre che ci sia una certa forza, una certa costrizione, perché questa distanza tra me e Dio sia una distanza che non diventi abissale. Perché se chiunque di voi la mattina di fronte allo specchio cominciasse a pensare che quella roba lì che lui vede è un'altra cosa, e difatti nella procedura di molti film dell'orrore, o fantastico dell'orrore, l'elemento scatenante è che il personaggio va allo specchio e vede un'altra cosa, non vede più se stesso, quel se stesso che è abituato a vedere, ma vede un'altra persona.
Uno, nessuno, 100.000.
Volendo, no? Esattamente. Ecco, allora voglio dire, un racconto come quello ci dà in qualche modo il senso appunto di questo, di questa sospensione abissale in cui in un certo senso l'io diventa apparentemente pacificamente io, ma conserva in sé la possibilità che si scopra che è in realtà un altro. E che quindi, come possiamo dire, rispetto a ciò che c'è in me, l'io resti qualcosa di parziale e di non primario in un certo senso. Tanto è vero che tutta una serie di procedimenti estetici, poetici, artistici, si giocano sulla ricerca di qualcosa che va al di là del controllo dell'io. Si presenteranno come una forma particolarmente raffinata e sapiente, paradossalmente sapiente, di varcamento dei limiti della coscienza, o per meglio dire di varcamento dei limiti dell'io. Cose che non rientrano nel mio io, ma che riguardano massimamente me, perché riguardano tutta quella parte di me su cui il timbro dell'io si è impresso e che riemergono in qualche modo, tra l'altro, questo adesso non possiamo andare avanti, diventando uno stimolo per un esercizio dell'io. Perché paradossalmente l'artista che in un certo senso interroga ciò che fugge dal suo io, ciò che in un certo senso non sa, ciò che emerge come visione, come sensazione incontrollata, poi investirà su questa materia un sapere estremamente rigoroso e razionale. Ci giocherà un saper fare che tenterà in ogni modo che venga un saper fare dell'opera più che un saper fare suo. Non è un caso che nella pratica artistica, come possiamo dire, le risorse razionali, le risorse di perizia, di cultura dell'autore, vengano in qualche modo trasferite alla necessità interna dell'opera cui lui si dà. Per cui l'esempio del meraviglioso quadro di Vermeer, La veduta di Delphi, di cui si parlava prima, che ho rivisto recentemente, proprio un quadro che vado a trovare di tanto in tanto all'aria per amicizia, sostanzialmente, dove evidentemente, certo, abbiamo una infinita sinfonia di microgesti sistematici in qualche modo, ma nello stesso tempo abbiamo qualcosa a cui il pittore si è dato come a qualcosa che lo ha governato, che lo ha, che è diventato più importante di lui. Cosa che ritroveremo anche nei nostri percorsi, perché Freud, Lacan, tutti questi, hanno una caratteristica, si dedicano a qualcosa che diventa per loro più importante di loro. E in questa cosa, come possiamo dire, si va sempre al di là del proprio io, perché si serve una necessità più forte, più importante. Ecco, questo forse... Quindi essenzialmente, certo, noi sperimentiamo in tutta una serie di momenti il fatto che in realtà siamo fatti a pezzi, o per meglio dire che siamo tante cose, molte più cose di quanto non pensiamo di essere, e addirittura che in moltissime di queste cose noi non siamo solo noi. Perché se andiamo avanti con io, l'identità della carta d'identità, certo, io sono io e nessuno può essere reso responsabile di ciò che io faccio in sede legale. Ma in certi momenti, ad esempio, io sono qui con voi, forse per una serie di mie vicissitudini personali, a questa altezza del pomeriggio avrei sonno. Però nel momento in cui ci siete voi e volete che in qualche modo io dica qualcosa, e vedendovi io ho anche voglia di dire qualcosa, io sono qualcosa che non sarei stato se voi non foste stati qui. Sono, se mi permettete, io e anche un po' voi. E tutti noi siamo in questa situazione. Siamo una fluttuazione di, come possiamo dire, di noi e di altro. E questa cosa va al di là del nostro io. Definitiva, no? Ecco. Forse questo è un po', mi sembra. No? Scusa,
Becchino. E il break?
Come?
E il break è promesso? E quando è finito, però?
Non ho sentito nulla.
Lasciamolo però lasciamolo finire. E vabbè, se no non facciamo la lezione.
Certo. Allora, se volete, io prometto che in 10 minuti
no, finiamo la
però, e poi c'è una pausa, se volete parlare subito
possiamo no, poi io lascio 10 minuti a Francesco per completare la mia parte.
Come volete.
Allora,
per continuare il discorso che faceva Adone, e cioè il fatto che in realtà quando comincia a esserci l'io, è evidente che l'ess non può più esserci, è centrale secondo me il modo in cui Freud stesso ha espresso questa cosa, perché Freud dice: per incarico dell'ess l'io domina gli accessi alla motilità, ma ha inserito tra il bisogno e l'azione l'attività di pensiero. È bello come comincia questa frase, cioè per incarico dell'ess. Ora, vogliamo forse credere che Freud non si sia accorto che questa è una formulazione per incarico dell'ess, diciamo così, umana, troppo umana, perché evidentemente io sto facendo finta che l'ess, no, possa intenzionare qualcosa, cioè possa volere qualcosa, cioè c'è un ess che ha sostanzialmente designato l'io e quindi lo ha insignito della carica di cavaliere e gli ha detto fai questo. È un po' troppo umana come dinamica, ma d'altra parte è l'unico modo in cui in realtà l'io può esprimersi, cioè qui noi non avvertiamo un limite di Freud nel dire qual è la dinamica, ma l'inevitabilità del fatto che tutte le volte che noi pensiamo a una dinamica di questo tipo ce la dobbiamo raffigurare nell'unico modo che conosciamo, cioè quello dell'io. Perché se è l'io che sta scoprendo queste cose, di trovare questo difetto e dire ma non può essere per incarico di, stai umanizzando troppo, no? stai rendendo troppo io quello che fa l'ess. L'ess non può dare un incarico, perché vorrebbe dire avere un'intenzione precisa che è diretta verso un fine, ma noi sappiamo benissimo che avere questa intenzione diretta verso un fine è tipico dell'io, non dell'ess, l'abbiamo appena detto. L'ess non conosce questioni temporali, di negazione, quindi non può dare un incarico a qualcun altro. Ma in effetti questo è l'unico modo in cui l'io può dire cosa dal suo punto di vista l'ess abbia fatto. Naturalmente lo può dire solo a suo modo. Ma questa dinamica, cioè di un pensiero che si installa tra bisogno e azione, in realtà era perfettamente già nota anche, visto che oggi è stata citata e viene citata di nuovo, anche all'Aristotele dell'Etica Nicomaco. Nell'Aristotele dell'Etica Nicomaco, nel libro sesto, ne troviamo esattamente la stessa cosa. Certo, detta nei termini di 2500-2400 anni prima. Ma non siamo tanto distanti. Aristotele infatti ci dice quando noi agiamo o domina il desiderio in vista del presente, Aristotele non è Freud, o domina il desiderio in vista del presente o domina l'intelletto in vista del futuro, dice Aristotele. Non è che ci sia, cioè quindi noi possiamo agire soltanto in queste due modalità, E sembra appunto di però uno se volesse ritradurre, dice questa cosa qui, se noi dal greco lo trasponiamo in tedesco, il fatto che il desiderio domini il presente è il principio di piacere, e il fatto che l'intelletto domini sulla base del futuro è il principio di realtà. No? Non ci vuole un grande acume da traduttore per capire che le due cose sono quantomeno analoghe, e soprattutto è interessante che sono state insieme. Dice Aristotele, qualora qualcuno agisca solo sulla base del desiderio presente, diventa un incontinente. Perché è chiaro che a questo punto l'unico processo che conosceremo e che frequenteremo sarà quello di dare sempre, di darla sempre vinta al desiderio. Questo fa l'incontinente. Ma Aristotele, che non ha nessuna velleità intellettualistica, ma a cui appunto stella polare è sempre il mesopes, cioè il giusto mezzo, dice attenzione, perché se invece voi seguite sempre l'intelletto in vista del futuro, diventate degli insensibili. Cioè se continuate a far finta che questo desiderio non ci sia, non è che allora siete bravissimi, non dice questo, dice guardate che diventate degli insensibili. Perché? Perché naturalmente i bisogni sono parte, possono essere repressi, possono essere, ma non possono essere cancellati. Quello che deve regnare, evidentemente, è, direbbe Aristotele, la scelta dei mezzi opportuni, no, in vista di determinati bisogni. Ma il bisogno, quale sia, e dunque, diciamo così, l'azione finale, questo non lo decide certo l'intelletto. L'intelletto non muove nulla, al più sceglie i mezzi più idonei per raggiungere quel bisogno. Naturalmente li può scegliere solo all'interno di un certo contesto linguistico e sociale. E qui in questo la società è esattamente la struttura di repressione che quindi introietta in ciascuno di noi anche quella cosa che chiamiamo io. In queste due pulsioni, quindi antagoniste, dice lui, noi sperimentiamo il fatto che mentre una è molto rigida, cioè l'intelletto cerca di identificarla univocamente, l'altra cosa, cioè il desiderio, che è l'altra pulsione che ci guida, no? Questa altra pulsione, o meglio, diciamo, il desiderio, che è una delle pulsioni che ci guida, ha un modo totalmente diverso di giocare la partita, cioè opera per continui spostamenti. E a questo proposito cita la famosa storiella, no, del fabbro che, siccome ha compiuto un delitto in città, deve essere impiccato, ma siccome è l'unico fabbro della città, si impicca uno dei tre sarti. Bellissimo, no? Uno dei tre sarti, perché non è che il sarto sia colpevole, però ce ne sono tre, quindi possiamo fare almeno di uno. Mentre invece il fabbro uno solo, non possiamo mettere la morte anche se è il vero colpevole.
È il modo in cui si gestiscono le carte per una scuola anche nell'università.
No? Sì. E anche nel mondo, certo. Vediamo la CIA e cose.
A questo punto, Freud, ci dice qualcosa di estremamente importante, cioè nel lavoro di traduzione interpretativa, quindi, che noi facciamo delle nostre pulsioni, che siano i sogni o che sia più in generale il lavoro, no? Dell'inconscio, l'io che si sforza di tradurlo nella sua lingua è strutturalmente incapace e impreparato a farlo. Perché? Perché è colui che ha represso quelle cose e quindi non può rendergli davvero giustizia. Questo è il limite proprio, secondo me, inaggirabile, no? Cioè, se l'io è quello che ha evidentemente contribuito per la più parte a reprimere un certo modo di esprimersi, non può essere poi quello che sa tradurlo perfettamente. Non può rendergli effettivamente giustizia, perché la giustizia dal punto di vista dell'io funziona secondo un registro proprio linguistico e quindi in generale un registro di determinazione delle cose che non è quello che il desiderio vuole, che non è quello che la pulsione vuole. Anzi, la pulsione è stata costretta a esprimersi in un altro modo proprio perché l'ha costretta a questo enorme giro quella cosa che è il pensare. E se quindi il pensare pensa di retroagire e di rifare a rovescio il lavoro fatto dall'altro, cioè dal desiderio, che ha dovuto passare in vari meandri prima di esprimersi così, il pensiero non ce la farà mai, perché è lui il responsabile di quel detour. Bene, ci vediamo. per dare una chiusura alla coppa.
Facciamo la pausa,
facciamo una pausa.